È l'ora dell'ospite della parola, ma io apporterei qualche correzione oggi pomeriggio. Io farei non una parola, ma due parole, perché l'ospite di oggi, che è un ex giornalista, a parte che non si è mai ex giornalista, è una giornalista e scrittrice, è nata due volte. Buongiorno Florinda Balli.
Buongiorno e grazie di questo invito.
Ma ci mancherebbe, è vero, no? Nata due volte.
Beh, in un certo senso,
Sì,
sì.
potrebbe essere il titolo di un libro o di un film, meglio ancora.
Beh, sì, diciamo che potrebbe anche avere un significato molto spirituale, però in questo caso no, si tratta semplicemente di un errore anagrafico, cioè sono stata annunciata con 2 giorni di ritardo rispetto alla mia nascita vera e propria, per cui sui miei documenti c'è una data che non è quella esatta della mia nascita.
E non ha mai chiesto di correggerla? No, non è così
No,
importante poi alla fine.
alla fine no, non vedevo la che differenza facesse, insomma. Non...
È proprio a cavallo tra novembre e
Esatto,
dicembre, eh?
sì.
Quindi ha saltato un mese, cioè è passata subito all'altro
All'altro
mese.
mese, però sì, non è che fosse una cosa determinante per
Sì,
me.
per la tua esistenza.
No,
No, non ha inciso minimamente. Cos'è che ha inciso nella tua esistenza? Ad esempio, io vedo qui, nata a Barcellona, cresciuta tra Parigi e la Svizzera italiana, sicuramente il fatto di aver vissuto in più posti ha inciso
sì.
sul tuo modo di vedere la vita, di vedere il mondo.
Sì, questo sicuramente ha inciso appunto proprio da un punto di vista delle parole, perché fin da bambina mi sono confrontata con una realtà familiare dove si parlava una lingua, l'italiano, e una realtà esterna dove si parlava spagnolo all'inizio. E quindi all'inizio i miei genitori hanno deciso di farmi parlare spagnolo in modo che non mi sentissi estranea al
Esclusa,
contesto.
certo.
Però succedeva che poi loro parlassero italiano quando non volevano che io capissi, e io ho imparato subito l'italiano.
C'è stato quell'incentivo,
Sì,
no? È questo
esatto.
il vero segreto per imparare una lingua.
Dopo ci siamo trasferiti in Francia e io ho dovuto imparare il francese.
Siamo sempre in zona lingue latine,
Lingue
però.
latine, sì.
Ecco, le radici sono sempre. Dopo è vero che un conto è dirlo, un conto è impararlo, che è tutt'altro. È pieno di. Li chiamano i falsi
I
amici,
falsi
no?
amici, è vero, ma in fondo quando si imparano molto presto, io non ricordo di aver mai imparato il francese, per esempio, né l'italiano, cioè semplicemente ho cominciato a parlarli e basta.
Li
Non...
assorbi.
Sì, quando si è proprio piccoli, perché ero molto piccola, io sono arrivata in Francia, avevo 4 anni, per cui lì invece c'è una grossa differenza con le lingue che ho imparato dopo, che erano il tedesco e l'inglese, per esempio. Lì ricordo benissimo di averle imparate e non ho la scioltezza che ho con le altre lingue.
Beh, sono anche lingue che hanno una struttura grammaticale diversa.
Sì, però
Però chiaro, un'altra età,
è un'altra età.
altri condizionamenti.
Sì.
Tipo, noi parlavamo di condizionamenti e il fatto di vivere a Barcellona, a Parigi, nella Svizzera italiana, ti ha portato a, appunto, dicevamo, a guardare il mondo con quali occhi rispetto poi alle persone che tu hai conosciuto anche nei vari paesi.
E a guardare, sì, in fondo a non dare per scontato una realtà, non dare mai per scontata una realtà, perché anche se c'erano delle differenze minime in fin dei conti, però c'erano delle differenze tra la Svizzera, la Spagna e la Svizzera italiana. Per esempio, sempre con gli occhi di una bambina, ho notato che in Spagna i bambini erano viziatissimi, mentre qui molto meno. E
Cultura nordica.
cultura più nordica, sì. Per cui sì, uno si rende conto che è diverso, ci sono situazioni diverse. E poi ricordo lo shock che è stato per me arrivare nella Svizzera tedesca e non capire la lingua. Anche questo è stato uno
Lo
shock.
svizzero
Lo
tedesco
svizzero
soprattutto.
tedesco, sì.
Allora abbiamo gli ABBA adesso, Knowing Me, Knowing You. E poi continuiamo anche perché abbiamo detto Florinda Balli, giornalista e scrittrice, ha scritto, questo è il terzo che abbiamo qua in studio.
È il quinto.
È il quinto, bene, brava, brava a me, che no, io in mente le tessitrici, il sentiero delle idee velate, e questo lo svegliamo tra poco.
Sì, sì.
Tra le righe oggi parliamo con Florinda Valli, ex, che non so se si può dire,
no.
giornalista e scrittrice all'attivo 5 libri,
sì.
E poi andremo a scoprire di che cosa parla quello uscito nel 2024 e magari anche se ci sono progetti nuovi nel mentre, ma vabbè, lasciamo un po' di suspense.
Esatto, e cosa si prova anche quando tra la chiusura di un libro, la pubblicazione di un libro e l'ispirazione che definisce poi un altro libro.
Sì,
è un momento facile.
Le gioie e i tormenti di una scrittrice, ecco, sono molto curiosa di questo. E abbiamo detto che nasce a Barcellona, poi è cresciuta tra Parigi e la Svizzera italiana. Forse ha svelato anche il segreto per imparare delle nuove lingue, cioè la necessità di impararli per capire che cosa si dicono i genitori, no?
Sì.
Cosa stanno complottando. Che si può prendere appunti, perché in realtà è uno spunto molto interessante. La parola che ha portato a Tra le righe è parola.
Parola, sì.
Insomma.
E
quindi?
La signora delle parole. Florinda Valli, due punti, la signora delle parole.
Sì,
no, la parola
ha determinato.
Perché, che non è la lingua.
Sì,
la parola
sì.
Che definisce una lingua, ma che definisce anche un modo, dicevamo prima, di sentire.
Sì, 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 per me la parola è sempre stata molto molto importante, anche il suono della parola.
Il suono della parola, anche certo, parlavamo anche ieri con Elena Regazzi, che ha scritto un libro sulla sua esperienza del cammino di Santiago, e si diceva proprio di come l'uso di una parola rispetto a un'altra poi definisce, detto così in grande, anche un destino, può definire anche.
Certo,
può cambiare tante cose.
Sì.
Nel tuo caso ci sono delle parole, quali sono state delle parole importanti che hanno segnato anche un voltapagina, visto che sei scrittrice?
Ma in questo caso una parola che per me è molto importante è la parola invisibile, perché nei miei romanzi io non racconto... diciamo, non sono dei romanzi realistici, sono dei romanzi piuttosto fantastici. E io penso, cioè mi sono sempre un po' difesa quando mi accusavano in fondo di scrivere letteratura di evasione, perché per molti la letteratura fantastica è letteratura di evasione. E per me non è così, per me la letteratura fantastica è un modo di penetrare più profondamente nella realtà. E del resto in questo libro uno dei personaggi lo dice.
Quale libro?
Questo
dei cinque?
Lo svegliamo?
Il giardino delle
allora dobbiamo, non l'abbiamo ancora svelato, il giardino delle mandragore.
Sì, un personaggio cita Coleridge e dice che appunto Coleridge fa la differenza tra fancy e imagination. E dice sì, fancy è proprio la fantasia che ti fa evadere dalla realtà, ma imagination è un modo invece per penetrare più profondamente nell'aspetto spirituale della realtà. E questo per me è sempre stato molto importante.
Però per gli altri non è così semplice questo concetto.
No, molto spesso gli altri vedono nella storia, diciamo, realistica, cioè, non so, della signora che va a fare la spesa, incontra il signore di cui si innamora e così via,
sì.
È una cosa molto più vicina appunto
alla
reale vita di tutti
a
i giorni.
A te non piacciono queste storie, troppo semplici? Cos'è che, perché usi la fantasia? Cos'è che... Che lacuna colma, lacuna narrativa, psicologica, non lo so io.
Ma forse per me questo aspetto del fantastico colma il realismo, proprio realismo, che poi ci sono dei romanzi realistici molto molto belli, per carità, che leggo anche molto volentieri. però mi sembra molto spesso che rimangano alla superficie. Infatti c'è un altro scrittore, c'era il marocchino che si chiama Franco Marocchino, che si chiama Tahar Ben Jelloun, che è stato anche premio Nobel della letteratura, che dice che l'apparenza è l'aspetto più abietto della realtà. E per me spesso questi racconti molto realistici si basano molto sulle apparenze. Poi è un mio parere personale.
No, certo. Sì, io a proposito di narrativa fantastica leggevo che quello che a differenza di, per esempio, una narrativa più realistica, è che offre anche nuovi spunti e nuovi spazi per esempio le comunità più marginalizzate, che lì trovano effettivamente spazio e anche
possono riconoscersi.
Sì, ma anche trame complesse, no? Vanno oltre l'etichetta sociale che gli viene assegnata.
Assolutamente, sì, questo è vero. E poi in fondo si sa che ognuno crea un po' la sua realtà, no? Questo ormai è noto, per cui si tiene conto anche di questo aspetto personale, appunto.
C'è il fantastico come modo anche per plasmare la realtà, come ti piacerebbe che fosse. Ecco, forse io penso di averlo intuito quello che Florinda Balli intende con la parola invisibile. Ma non sono del tutto sicura, quindi invisibile io colgo anche qualcosa di magico, qualcosa di che va al di là, no, di quello che siamo abituati a vedere, ma nel concreto, nella pratica quotidiana, dove lo vede lei l'invisibile?
O dove non lo vede.
O dove non lo vede.
Sì, non lo vede.
Domanda tra avvocato.
Sì, dove lo percepisco.
Esatto.
Ecco. Ma cerco di... No, anch'io sono come tutti, non sempre lo percepisco, però penso che ci sia un'attenzione alla realtà, la realtà, se la realtà viene vista con una certa attenzione si percepisce l'invisibile. Dopo certo si può banalizzare, no? Non so, penso per esempio a quello che Jung chiamava le sincronicità, no? Che si dei fatti che si possono chiamare coincidenze, ma se non si sta attenti a questi, non si notano.
Sì. È un terreno difficile e delicato, sì, perché c'è il rischio da una parte di banalizzare e c'è il rischio dall'altra di passare per dei visionari, dei new age e così. Sì. Comunque la parola, almeno una parola, allora la parola di Florinda Balli è parola, però accanto a queste parole mettiamo delle sottoparole questo pomeriggio. La prima è invisibile, l'altra la vedremo dopo le 3.
Va bene.
Ogni tanto ci lasciamo ispirare anche dagli ospiti che sono passati qui a Tra le Righe, come ieri Elena Regazzi, che lei ha scritto questo libro che è una sorta di alfabeto emotivo della sua esperienza sul cammino di Santiago da Compostela, e abbiamo ricordato prima perché ha colpito molti di noi, ma ha colpito parecchi ascoltatori ieri, a un certo momento donna razionale perché ha studiato economia politica a San Gallo, apparentemente mi viene da dire razionale dopo questa testimonianza che ci ha rilasciato, a un certo momento era notte e un bel cammino è stato fatto assieme a un lupo che la spiava abbastanza da lontano, ma a un certo momento il lupo ululava e si è messa a ululare anche lei e hanno continuato a camminare insieme ululando. Ecco, non è che vi stiamo raccontando, però a proposito, prima si diceva, ci siamo lasciati con la parola invisibile, Florinda Balli, perché è una parola che a lei piace, però io ho un po' sottolineato, io ho sempre un po' paura di parlare di queste cose perché da una parte vieni tacciato come banale, superficiale, dall'altra c'è il New Age, e allora come fare per parlare di cose che non vediamo in modo, tra virgolette, giusto? Equilibrato.
Ma penso che no, effettivamente non bisogna appunto banalizzare l'invisibile e neanche darlo per scontato, cioè l'invisibile bisogna guadagnarselo in un certo senso, e forse l'errore di chi esagera in questo senso, adesso sì, come un certo tipo di New Age,
Sì, un modo per sentirsi anche superiore
anche
ogni tanto.
Quello, certo,
eh?
Certo.
Noi, cioè, nessuno è superiore a nessuno.
Ah, esatto.
Partiamo da questo presupposto.
Sicuramente.
Presupposto invisibile.
Sì.
Ma io direi, mi riallaccio all'invisibile, che è una parola molto evocativa, proprio per parlare finalmente del tuo nuovo libro, Il giardino delle mandragore. Ecco, anche mandragore, la parola mandragora, ha una storia di tradizioni, di leggende lunghissima, che si associa un po' all'infinito. Ci puoi svelare qualcosina così? Di che cosa parla, così, per creare un po' quella collina letteraria?
Dobbiamo temerla, questa mandragora?
È un po' sì, un po' sì. È comunque una pianta velenosa, è la mandragora. È una pianta che effettivamente è legata a tantissime leggende. È una pianta che si diceva facesse parte, fosse uno degli ingredienti dell'unguento del volo delle streghe, perché è anche una pianta psicoattiva oltre a essere velenosa, e si diceva appunto che le streghe si ungessero la pelle di un unguento fatto con ingredienti che adesso non nominerò, tra cui anche la mandragora. Sì, poi
la mandragora finiva in quel pentolone che il nostro immaginario vede, no?
Sì.
Che poi dopo le streghe ci buttavano dentro di tutto,
sì.
Anche gli esseri umani, anche i bambini.
Dicevano, sì, questo si diceva. Sembra che invece non fosse così vero, che usassero invece dell'olio e poi usavano diverse piante allucinogene, e ungendosi la pelle con questo unguento avevano la sensazione di volare, di andare al Saba. Questa è la spiegazione razionale, diciamo, del...
Ma volare cosa vuol dire? È una droga, prendere una droga, e fare il viaggetto.
È il viaggio,
ecco.
Sì.
Sì.
Però è bellissimo questa mandragora, perché ricordo una commedia anche di Goldoni, La mandragora.
La mandragora, ispirata a Machiavelli.
Esatto, ispirato
da
a Machiavelli, certo.
Machiavelli, che ha sottolineato, perché insomma la mandragora ha molte virtù, oltre a essere...
Ci sono le virtù. Ma qui c'è, la troviamo, giusto così, per nella
sì.
Svizzera italiana, in Svizzera?
No. Non selvatica, no? Si può coltivare, io adesso la sto coltivando sul mio balcone.
Ai.
Sì. e sta crescendo, non so se fiorirà, però sta crescendo.
Ma il problema sono le radici, perché allora raccontiamo un po', ma non tutto e non troppo, in questo tuo libro, quinto libro, Il giardino delle mandragore. Si dice... Ci sono dei personaggi,
sì.
Uno scompare misteriosamente,
sì.
Beh, chiaro,
sì.
Misteriosamente, e non si sa. Poi si arriva a questo giardino, ci sono le camelie ma anche le mandragore di questo lord inglese.
Sì.
E lì si coltiva anche, ci sono delle streghe che si dice...
Lord inglese è un personaggio abbastanza misterioso, in apparenza non lo è, ma diciamo che sì, è un personaggio un po' inquietante, oltre ad avere questa capacità che hanno molti inglesi per il giardinaggio, questa passione per le piante, e essere insomma, anche un personaggio affascinante, un bell'uomo molto... essere anche stato una spia, quindi una specie di 007.
Un passato torbido.
Un passato abbastanza
misterioso.
E misterioso.
Ecco.
Lui ufficialmente non coltiva le mandragore, ma in realtà nel suo giardino crescono e poi lui ne fa un certo uso, sì.
Allora, le mandragore, ho letto nel libro, hanno le radici delle mandragole, hanno una forma antropomorfa.
Sì, infatti.
E se tu le strappi, si libera un urlo pazzesco, però impercettibile. Continua tu.
Allora, questa è una delle leggende, che in effetti sì, la mandragora ha a volte una radice molto importante, e a volte questa radice assume la forma un po' di un corpo umano. E una delle leggende è che dice che se si strappa la mandragora, la radice urla, e questo urlo ha la capacità di far impazzire o di uccidere addirittura. Tanto è vero che ci sono tutta una serie di precauzioni da prendere quando si strappa la mandragora, perché poi la radice della mandragora ha anche delle virtù, oltre a essere, diciamo,
afrodisiaca,
quindi a entrare nei filtri d'amore e così. Si dice che chi, ecco, possiede una radice di mandragora e la nutre con il latte, con il vino o addirittura col sangue, questa radice prende vita e diventa una specie di servitore magico, un golem.
Ecco, mi fermo perché se qualcuno...
Non vogliamo dare suggerimenti.
No, va bene la continuazione, però se qualcuno avesse acceso la radio in questo momento, stiamo parlando di una leggenda legata alla mandragora, questo fiore leggendario già citato nella Bibbia, negli affreschi egizi, eccetera, ed è il protagonista del quinto libro di Florinda Balli, appunto Il giardino delle mandragore. Prego, continui pure.
Ecco, questa è una delle tante leggende. Un'altra leggenda dice che chi possiede una radice di mandragora non mancherà mai di denaro. Quindi le leggende sono veramente infinite, e direi che tra gli autori, gli ultimi autori più moderni che hanno citato la mandragora è l'autrice di Harry Potter.
Mm-hmm.
Sì. Che... Ah, è vero.
Sì, che proprio nel film si devono mettere delle cuffie.
Le cuffie, esatto, per non sentire la mandragora.
Sì. Ah. Sì. Ma chi ha visto Harry Potter lo sa.
Sì. Esatto. Quindi possiamo, non aggiungiamo altro. Ci sono dei personaggi, è un po' un giallo, ma non è un giallo, non so come definirlo. Però la protagonista è una giornalista.
Sì.
È una giornalista che, suo malgrado, una sera dopo un concerto, io ho immaginato subito il Conservatorio della Svizzera Italiano, l'auditorio nostro della RSI, io l'ho vista lì, perché leggere, il bello della lettura è questo, che immagini subito, hai una parte attiva nel creare l'immagine. Io ho visto questa giornalista e per caso incontra una signora molto preoccupata.
Sì. Che è la moglie di un astrologo, e che dice a questa giornalista che suo marito è sparito da un anno. E poi improvvisamente, siccome questa giornalista aveva intervistato il marito di questa signora, prima che lui sparisse ovviamente, questa signora la coinvolge e le dice: tu mi devi aiutare a trovare tu mio marito. Allora prima lei non vuole, poi... Dopo, per tutta una serie di circostanze, viene coinvolta in questa ricerca e poi comincia a incontrare dei personaggi. Poi, oltretutto, le chiedono, un editore le chiede di riprendere la direzione di una rivista che era diretta da questo astrologo. Quindi lei si trova coinvolta, suo malgrado, nella vita di questo astrologo e, strada facendo, incontra tutta una serie di personaggi particolari.
Sì, più che coinvolta, fagocitata anche, non riesce a dir di no. 15-20 minuti, anche per una questione chissà di incantesimo.
Sì,
è sotto un incantesimo in questo libro. Allora, 15-20 minuti, se pubblico avete delle domande da fare o siete un po' perplessi rispetto a quello che stiamo dicendo, intanto capiamo, però vi diciamo anche che stiamo parlando dell'ultimo libro di Florinda Balli, Il giardino delle mandragore. Ancora, se ha piacere, un collegamento e dopo Lo strano percorso, Max Pezzali. Le parole, le tante parole di Florinda Balli, lei ha scelto come parola, poi abbiamo parlato di invisibile e poi stiamo parlando del giardino delle mandragore, soprattutto stiamo parlando di questo fiore leggendario, se ne parla dall'antichità, già nella Bibbia, anzi prima ancora negli affreschi egizi, vuol dire che ha un potere, come tante altre piante.
Sì, ma in particolare la mandragora è una pianta veramente leggendaria, forse perché ha questo potere anche sulla fertilità ed è afrodisiaca. Comunque ha sempre, e poi forse per via della sua radice antropomorfa, ha acceso un po' l'immaginazione delle persone, insomma.
A questo punto noi dobbiamo leggere il libro Il giardino delle mandragole, perché c'è mistero, c'è magia, c'è qualcosa di invisibile, c'è trasformazione, ci sono tante storie legate a questa pianta e queste storie si riflettono in questi personaggi, la giornalista abbiamo detto, e poi l'astrologo che muore misteriosamente assieme al suo cane, eccetera eccetera, perché non possiamo raccontare tutto. Però quello che si diceva prima, no? E so che tu pensi, sei d'accordo con noi, cioè che ogni lettore in fondo è co-creatore del libro che sta leggendo, come io prima parlavo dell'immagine che mi è arrivata quando vedevo la giornalista del protagonista del tuo libro al Conservatorio della Svizzera Italiana, anche se non era scritto, però è molto bella questa cosa e spesso ce ne dimentichiamo, questa nostra parte attiva nelle immagini di un libro che non è il nostro.
Sì, no, questo è molto importante effettivamente e è molto bello perché per esempio una lettrice milanese mi ha detto, mi ha scritto: ah sì, ho capito subito che si svolge a Milano il tuo libro, e io non l'avevo mai visto a Milano, eppure per lei questo mi ha fatto molto piacere.
Ecco, come scrittrice ci si può giocare anche su questo, su questa capacità di proiezione dei singoli lettori e lettrici.
Ma questo è importante perché è proprio questo legame che si crea tra lo scrittore e il lettore. Se non c'è quello, vuol dire che da qualche parte lo scrittore ha mancato il suo scopo, in fondo. Ma forse c'è una cosa ancora che vorrei dire. Un personaggio del romanzo che è questo professor Magnus, che è uno ierobotanico, che è un po' una guida della protagonista. Ecco, quello fa un discorso che secondo me è molto importante, che è forse uno dei messaggi che ho voluto anche trasmettere, questa necessità di rispetto per la sacralità della natura. E questo penso proprio che sia anche il messaggio proprio fondamentale del romanzo, a parte che sicuramente è un giallo, che sicuramente c'è magia, ma c'è questo fatto che bisogna
il sacro, l'elemento sacro e il rispetto della natura. Penso all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che è un po' questo, no? che sottolinea.
Sì, penso sia molto importante.
Sì. Ecco, cos'è la sacralità della natura per te?
È riconoscere la personalità della natura, cioè non vedere nella natura soltanto un serbatoio di materie da usare, ecco, ma qualcosa che ha una vita sua e che va rispettata, sue caratteristiche.
Florinda Balli, grazie.
Ma grazie.
Questa tua presenza assieme alla tua Mandragora, ricordo altri titoli, non tutti i cinque però, che mi piacciono: Le tessitrici, Il sentiero delle idee velate, fra poco facci sapere quando uscirà il tuo nuovo libro.
Grazie, senz'altro, grazie mille a voi.
Grazie, buona continuazione.
Anche a voi.